Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Sesto incontro. Prendete anche l'elmo della salvezza.
Un saluto amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati al nostro appuntamento mensile con il biblista Don Fabio Rosini, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati a voi.
Lo abbiamo già sentito nella nostra sigla d'apertura, in questo sesto incontro ci parlerai dell'elmo della salvezza.
Sì, il versetto 17 di questo capitolo 6 della lettera agli Efesini, che continua a presentarci questo complesso di armi che San Paolo, chiudendo questa lettera, offre come strumenti atti a combattere la buona battaglia della fede, atti a resistere alle sfide della fede, ci porta oggi a questo strumento che è l'elmo. Bene, noi dobbiamo un pochino vedere l'analogia, l'immagine, un pochino il contenuto soggiacente all'immagine scelta per l'appunto, e quindi dobbiamo prima vedere la concretezza della frase. La nuova traduzione pone questa prima parte del versetto 17, prendete anche l'elmo della salvezza. La vecchia traduzione diceva prendete anche l'elmo della salvezza con la stessa enfasi, dove tutto lo spostamento del nostro modo di pensare per l'ordine sintattico delle parole va nell'italiano sul elmo della salvezza. Certamente è la solita problematica che noi abbiamo fra mentalità semitica e mentalità occidentale, filo-ellenistica come è la nostra, dove per noi sono molto importanti gli oggetti. Per la mentalità semitica, San Paolo è un ponte fra queste due mentalità, sono più importanti le azioni. Un esempio: nel Vangelo di Giovanni non esiste la parola fede, esiste il verbo credere. Cioè l'atto, non l'oggetto. È certamente molto importante la fede, non la troviamo citata negli altri Vangeli, però è interessante questa sottolineatura maggiore data alle azioni piuttosto che ai sostantivi. Sembra una notazione oziosa, che è semplicemente così tecnica, ma in realtà cambia molto se io dico prendete anche l'elmo della salvezza, o se seguo la sintassi greca che dice kaiten perikephalaian tou soteriou dexaste, e suona per cui e l'elmo della salvezza prendete. L'enfasi è sull'atto, prenderlo. Logicamente, in primo luogo appare questo oggetto, l'elmo, e questo genitivo, un oggetto che viene riferito a qualcosa che non è direttamente collegato o realmente collegato all'oggetto. Allora, noi abbiamo queste tre parti: l'elmo, la salvezza che sarebbe significata in questo elmo, e questo atto di prendere questo elmo.
Thank you. Quindi insieme a te analizzeremo adesso queste tre parti importanti, partendo da quella che incontriamo prima, dal verbo che in italiano è tradotto prendere.
Ecco, il verbo dekoma in greco non vuol dire solo prendere nel senso di afferrare. C'è un senso un pochino più ampio, è un accogliere, un ricevere. È nello stesso tempo l'atto di afferrare intenzionalmente. Se io dico prendo, se dico accolgo, suona molto differentemente. Se io dico ricevere o dico appunto accogliere, indico che il mio atto è volontario, intenzionale, è una ricezione consapevole. Ecco, dekomai va più in questo senso qui. Nello stesso tempo viene sottolineato, quando dico accogliere, si intende più il fatto di ricevere da qualcuno o da qualcosa. Se prendo, io posso afferrare qualcosa di inerte, posso andarmi a prendere. Se io dico accolgo, c'è qualcosa che mi si offre, c'è qualcosa che mi è dato da qualcun altro, per cui noi vediamo che in questo prendere questo attrezzo che è l'elmo, in realtà dobbiamo sottolineare, come è sottolineato enfaticamente dall'ordine delle parole in greco, questo accogliere qualcosa che ci è offerto qualcosa che non è nostro. Ecco, qui è afferrare volontariamente, positivamente, dicono i grammatici di questo verbo, qualcosa che uno vuole come valorizzare. Viene da un altro e io lo valorizzo. Alla lettera viene definito come prendere un'attitudine favorevole verso qualcosa di ricevuto. Questo è questo dekomai che San Paolo accoglie come verbo dalla lingua greca, usa nella dettatura di questa lettera, perché non dobbiamo dimenticare mai che Paolo non scriveva, dettava le lettere, e non capiamo mai il suo linguaggio fino in fondo se non pensiamo a una persona che sta parlando e un altro sta scrivendo. Perché se noi pensiamo a una persona che sta ponendo delle parole su una pergamena, pensiamo che la fisicità determina molto del modo di parlare, mentre se io sto parlando così, guardando nel vuoto, pensando, magari a occhi chiusi, oppure guardando un oggetto per ricordare, o cose di questo genere, io non sto mischiandomi fisicamente con il testo, ma sto emettendo un messaggio e sto soppesando le parole in un atteggiamento molto più relazionale che non un atteggiamento mentale che stia centrato sui concetti. Non so quanto può essere chiaro quanto dico, però Paolo sceglie questo verbo e il verbo indica il prendere. Un'attitudine favorevole, ripetiamo, verso qualcosa di ricevuto, c'è da ricevere qualche cosa. Questo elmo ci è offerto. Sottolinea questo verbo che l'iniziativa è di un altro e che il centro dell'azione non sarà il mio atto, ma l'atto che io accolgo, l'oggetto, l'atto che io accolgo.
Accogliere qualcosa di ricevuto. Che cos'è dunque questo qualcosa?
Ecco che entriamo quindi nell'oggetto vero e proprio, questo perichefalaia, che è l'elmo. La parola greca è abbastanza facile da scomporre, peri, intorno, come anche abbiamo nelle parole perimetro o parole simili, peri, quindi dicevamo vuol dire intorno, circostante, kefale che vuol dire testa, noi diciamo cefalea per dire mal di testa, ecco, noi abbiamo questo oggetto che è intorno alla testa, ecco, dobbiamo un po' capire che tipo di arma è l'elmo. Allora, questo attrezzo è un tipo di ammenicolo collegato alla realtà della battaglia che non è sempre usato. Questo è un po' importante. Mentre ci sono oggetti che abbiamo già visto come i sandali o come la corazza o lo scudo, di cui viene detto tenerlo sempre lo scudo, l'elmo è un tipo di attrezzo che viene usato solamente quando è necessario proteggere la testa. Uno potrebbe dire, beh, ma sempre è necessario, essendo il punto vitale più importante del corpo umano. Sì e no, perché per esempio quando si marcia non si tiene l'elmo. Quando ci si sposta l'elmo è ingombrante. L'elmo creava anche un malessere, era un oggetto che creava una pesantezza, la pesantezza, il calore, ma proteggeva la parte assolutamente più preziosa del corpo. Abbiamo già visto che gli organi vitali venivano protetti dalla corazza. Qui andiamo alla protezione della testa. Ora, mentre l'aspetto, infatti, della corazza parlava più della giustizia, era il problema della difesa della vita, quando noi andiamo nel campo dell'elmo, e cioè della protezione della testa, capiamo che a livello simbolico stiamo proteggendo ben altro, visto che la battaglia non è fisica. La nostra lotta, si diceva nella parte introduttoria, non è contro le creature fatte di sangue e di carne, cioè andiamo a un livello più spirituale. Quindi, cosa veramente si intende proteggere per mezzo di questo tipo di simbolo concreto? Allora, siamo nell'ambito della testa e della sua funzione. Qual è la funzione fondamentale del cervello, che è l'organo centrale di tutto il corpo umano, il centro operativo di tutto quello che è l'unità della persona umana? Indubitabilmente il pensiero, i pensieri, la psiche, l'animo, tutta quel grappolo di termini che possiamo indicare per indicare le motivazioni dell'uomo, le sue finalità, i pensieri, il mondo del pensiero. Ecco, qui va messa una sottolineatura. Che cosa vuol dire dover difendere i propri pensieri o dover stare in una condizione per cui ci dobbiamo rendere conto che nei nostri pensieri abbiamo dei pericoli? Prima di tutto va detta un'altra cosa, per entrare nel mondo dell'argomento combattimento dei pensieri, che tutti i nostri veri problemi vengono da lì, che ciò che veramente decide della nostra felicità è molto più che il benessere fisico, è molto di più l'interpretazione che noi diamo della nostra vita, il nostro pensare, come affrontare le cose. Sono i pensieri che ci salvano, sono i pensieri che ci dannano, sono i pensieri che ci danno le soluzioni, sono i pensieri che creano i problemi. I problemi non sono mai tanto grandi come quando sono rifiutati dal pensiero, rifiutati dal cervello umano. I problemi sono tutti diversi, secondo l'attitudine che noi prendiamo di fronte ad essi. Questo non vuol dire che non ci sono oggettive sofferenze, problematiche che influiscono sulla nostra vita, ma sarà sempre la nostra reazione, il nostro pensare, quello che deciderà della nostra maggiore o minore riuscita, della nostra maggiore o minore felicità. Allora, la disciplina del nostro spirito interiore, la disciplina del nostro pensare, pensieri sbagliati, informazioni sbagliate, collegamenti fra dati improbi, cioè non provati, non certi. Noi abbiamo il bisogno di avere una disciplina della felicità che parte dalla disciplina dei pensieri, pensieri neri, pensieri sbagliati, finalizzazioni fuori luogo, fuori mira, la sofferenza che crea il farsi un'idea sbagliata delle cose, l'arrivare sulle cose con un pensare che non apprezzerà come le cose sono, ma le misurerà solamente con la mia precomprensione. Stare di fronte al matrimonio e avere un'idea di matrimonio che crocifigge il matrimonio reale, che toglie le sorgenti delle grazie reali, perché uno aveva le grazie ipotetiche da aspettare. Il pensare al mondo in maniera sbagliata e l'innamorarsi dei propri pensieri, il non ricordare che i pensieri comunque si devono adeguare alla realtà, come diceva San Tommaso, perché questa è la verità, e invece pretendere che la realtà si adegui ai miei pensieri. Queste sono le cose così, dette un po' astrattamente, con pochi esempi, che ci mettono nel campo mortifero, fatto di morti e feriti, del combattimento delle nostre menzogne interiori, di tutta quella quantità di pensieri che possono rovinare la nostra vita, come nello stesso tempo, logicamente, quel campo fiorito meraviglioso dei pensieri che possono salvare la nostra vita, che la possono valorizzare. Quell'attitudine del pensiero che accoglie la realtà senza rifiutarla e la rende valevole, efficace, bella. Insomma, questo elmo è niente altro che il problema della disciplina del pensiero. Mi devo difendere la testa dai pensieri sballati, mi devo difendere il mio sistema mentale, tutto quel mondo di cose che io presuppongo, do per certe, quelle informazioni che non metto in discussione, che mi possono portare fuori della felicità. Allora lì ho bisogno di indossare questo elmo, questa disciplina, questa protezione che salverà il mio pensiero. Quello che ci resta da vedere adesso è che cos'è questo elmo nella sua realtà, passando dall'analogia all'immagine, o meglio al punto centrale che San Paolo vuole che noi prendiamo, accogliamo da Dio.
L'elmo della salvezza. San Paolo associa a questo oggetto la parola salvezza. Che cosa vuole dirci?
Questo oggetto, che è l'elmo, è collegato appunto alla salvezza, che dobbiamo un po' capire. Allora, dire che cos'è la salvezza sotto il punto di vista biblico sarebbe un argomento immenso che non abbiamo qui il tempo di affrontare e sottolineare in maniera esauriente, però possiamo capire concretamente che cosa il termine indica sotto il punto di vista fisico, il lessema, cosa vuol dire. Soterios vuol dire in realtà una condizione ben precisa, perché non è salvezza tout court, semplice, astratta, priva di una situazione. Salvezza si intende sempre da qualcosa. C'è un pericolo. La salvezza è una risposta a una minaccia. Allora, dobbiamo capire che la salvezza non è, ripeto, una condizione astratta, bella o non so cosa. È la risposta ad una situazione che ci ha minacciato. Questo problema cosa riguarda nella nostra vita? Beh, in realtà riguarda tutto. Ovvero sia, la nostra vita per natura, per definizione, è una vita minacciata. Sin dal primo istante della nostra venuta al mondo, la nostra vita ci si presenta latentemente o più esplicitamente come pericolo, situazione di bilico. Possiamo cascare dalla parte della solitudine, per esempio. Possiamo cascare dalla parte del fallimento dei rapporti. Possiamo non avere ciò di cui abbiamo bisogno, possiamo non aver garantito il nostro futuro che ci minaccia, crescere e farsi domande sul futuro che sempre hanno la loro parte di angoscia. Una quantità di cose ci si presentano come minacciose. Ogni rapporto in fondo ha le sue difficoltà, ma poi la vita in sé è difficile, non è facile, perché le cose belle sono ardue, non sono da risolvere così con mezzo istante di ragionamento, ma richiede pensiero. Dobbiamo pensare alle nostre cose. Le cose ci angosciano molto spesso, ci mettono ansia. Molto spesso le cose sono obiettivamente difficili da vivere. E allora, come affrontare il periglio della vita? Come affrontare il fiato sempre un po' sul collo che abbiamo del fallimento, della possibilità del nulla? Siamo in bilico fra l'essere e il nulla, per definizione. Noi abbiamo dei sistemi per sopravvivere, dobbiamo garantirci in qualche maniera l'essere. Allora, noi abbiamo il problema della salvezza, che prima ancora di essere un problema teologico è proprio il problema fisico e interiore della vita umana, per definizione. Quali sono le reazioni che noi possiamo avere di fronte a questa realtà? Quali sono le salvezze che abbiamo a portata di mano? Cosa è questo elmo della salvezza che Paolo ci propone a fronte del nostro atteggiamento? Per esempio, la difficoltà della vita viene affrontata dalla nostra società in forma narcotica. La prima risposta che noi possiamo dare alle cose che ci minacciano è non pensare, non affrontarle, spostarle. È un atteggiamento molto diffuso. La nostra è una società che propone sistemi di fuga, di intontimento. Noi non dobbiamo lottare tanto contro ideologie oggi come oggi, ma molto di più contro la superficialità, contro la PlayStation, contro lo zapping, contro lo stare a intontirsi costantemente per non pensare. Quanti problemi diventano enormi perché non affrontati, perché lì lasciati, buttati come la polvere sotto il tappeto. Meglio non pensare, meglio non starci. E questo è l'atteggiamento di chi in fondo non cerca una soluzione, perché è disperato l'idea che proprio non ci sia, per cui meglio non affrontare proprio il problema. L'altro atteggiamento molto diffuso è l'atteggiamento aggressivo, arrabbiato, quello che odia il problema. Un atteggiamento diffuso soprattutto nel passato. Oggi abbiamo questa narcosi che sta addormentando tutti, ma c'è l'atteggiamento di stare in maniera arrabbiata di fronte alla vita, in maniera rimproveratoria, accusatoria, col dito puntato, odiando il problema. Ma che cos'è invece credere alla salvezza? Avere questo elmo sulla testa, stare di fronte ai problemi della nostra vita credendo alla salvezza, è un cambio radicale dell'atteggiamento. Credere alla risurrezione di Cristo vuol dire pensare alla morte non come all'ultima parola. Questo in realtà lo dicono tutte le religioni. Ma la salvezza cristiana è molto più concreta. Credere che c'è sempre il buono nascosto nelle cose, che la realtà è gravida del bene, che in tutto ciò che ci capita c'è una salvezza. Credere alla salvezza vuol dire prendere un atteggiamento che ama più le soluzioni che la sottolineatura dei problemi. È un modo, di, per esempio, di portare avanti il matrimonio. Chi crede alla salvezza affronta costruttivamente gli scontri, cerca la via d'uscita, perché crede che la via d'uscita c'è sempre, e la via d'uscita c'è sempre. In ultimo, se c'è via d'uscita anche alla morte, vuol dire che non c'è nessun problema che sia più grande del nostro Dio che ci salva. Niente è l'ultima parola. L'omega è Cristo, l'ultima parola, l'ultima lettera dell'alfabeto. Principio di tutto è Cristo, alfa. Ma Cristo è anche omega, cioè l'ultima cosa. Allora io credo nella salvezza. Mi succede una cosa. Io credo alla vita. Ogni peccato è la scelta un po' della necrosi, della morte, della difendersi, dell'intontirsi o dell'odiare, mentre ogni atto d'amore è credere alla vita. Il perdono è credere alla vita. La solidarietà è credere e amare la vita. Credere alla salvezza, ecco, è una felicità che è creduta. Non potremo arrivare in vetta se non crediamo che la vetta esista. Non continueremo a scalare la montagna se non abbiamo creduto che c'è una meta. La salvezza è la meta che appare in ogni fatto della nostra vita come possibile. Noi abbiamo questa arma. Pensare credendo al bene, pensare credendo alla provvidenza, pensare credendo che sempre e comunque c'è accoglienza da parte di Dio anche nei nostri errori, e che c'è sempre tutto che può concorrere al bene di coloro che di Dio sono innamorati, che pensano che sia bello. Ecco, questa è l'arma che ci propone San Paolo. Non troveremo mai le soluzioni se non crediamo che esistano. L'elmo della salvezza è una disciplina felice del pensiero che, ripeto, anziché bloccarsi sul problema, si attiva a aprirsi alla soluzione, perché di fatto è l'argomento più interessante.
Per oggi ci fermiamo qui, grazie Don Fabio, l'appuntamento con te è per l'ultimo venerdì del prossimo mese, grazie.
Grazie a voi.
E a tutti voi che ci avete seguito, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Sesto incontro. Prendete anche l'elmo della salvezza.